Le trombe a mano per la 29ª volta su Radio Bartolomeo Eustachio. E oggi è martedì 8 aprile e andiamo in diretta con l'informazione contro l'informazione. Puntata short, puntata deluxe oggi, e in questo martedì 8 aprile o mercoledì 9 per chi ci ascolta, con la 29ª puntata su Radio Bartolomeo Eustachio. Andiamo a sentire i titoli e dopo la chiusura della nostra sigla Tension di Luke Gooding. Come non fare un accenno a Verona, non parleremo di report, non parleremo degli autonomisti veneti, bensì dell'ottima operazione della polizia che ha sventato un attacco NOTAV in Piazza dei Signori domenica. Poi torneremo in Italia per una notizia curiosa, ma è impegnato ovviamente nel sociale: lezioni su transgender alle elementari, bufera sul corso del cambio di sesso. Partiamo proprio da Verona. Domenica, in Piazza dei Signori, c'erano i NOTAV. E allora vi starete chiedendo, ma che ci facevano i NOTAV a Verona? Ma andiamo con ordine. Sempre in piazza, insieme ai pericolosi terroristi, c'erano anche quelli dei centri sociali. E dunque, tornerete a chiedervi, ma che centri sociali, che a Verona li hanno chiusi tutti? Ma basta con le domande.
Le notizie arrivano dalle autorevoli fonti del quotidiano più venduto della città, per cui noi non ci azzardiamo a contraddire. Comunque, tranquillizziamo subito i cittadini veronesi, che pensano che l'attacco sia grave. La polizia è riuscita a intervenire prontamente, così che i NOTAV e i centri sociali, che potremmo unire nella dominazione terroristi, sono stati placati.
E che ci andavano a fare in piazza? Beh, in piazza c'erano gli autonomisti veneti, o indipendentisti, il grande movimento che vorrebbe il Veneto separato dal resto d'Italia. In piazza c'erano anche molti esponenti della Lega Nord, che fortunatamente non sono stati raggiunti dagli invasati dei centri sociali invisibili. Comunque sono stati distribuiti dei volantini.
Sentire i racconti di chi ha partecipato a questo attacco terrorista.
Torniamo seri, diciamo, perché insomma ovviamente c'era dell'ironia.
Beh, diciamo che abbiamo sentito un po' di testimonianze di chi ha partecipato alla manifestazione contro i secessionisti veneti in piazza Dante, chiamiamola come è giusto chiamarla.
Sì, Piazza dei Signori solo per i quotidiani, forse, comunque.
Gli antagonisti, così vengono sempre chiamati, hanno provato prima ad entrare da Piazza Dante dalla destra e sono stati subito bloccati, poi hanno provato da Piazza Erbe e lì hanno provato la pronta respinta dai celerini tenuti ante sommossa che battevano il manganello sullo scudo, e poi sono stati anche stati circondati dai digossini e sono stati costretti a fuggire subito. Diciamo che appena sono stati visti dai secessionisti, dal palco, dai vari Salvini e anche dai vari secessionisti, sono partiti cori un po' beceri della serie Froci, che andatevene via, quando diciamo che non c'erano soltanto il circolo pink, non c'erano i NOTAV, anche se c'era qualche bandiera.
Sì, che poi anche se fosse, volendo vedere, non, io sinceramente non capisco come nel 2014 Froci e Checche debba essere un insulto, comunque, insomma.
Beh, poi
questa è la società.
Ricordiamo che noi abbiamo visto anche una scena in Corso Porta Nuova con un secessionista veneto che ha urlato figlio di puttana ad un tizio siciliano, per pronta risposta si è preso un pugno in faccia.
Però lì non si sa chi aveva ragione, quindi
anche
insomma,
questo è vero.
Però scene di guerriglia urbana,
esatto,
per Verona. Ma la cosa
e
che
vediamo anche, c'è stato anche l'intervento di Romulo che è entrato a fare da paciere tra i due, anche
questo,
se
questo lo dice lui, ma forse non è vero. Comunque è la cosa che fa, diciamo, più scalpore a nostro avviso è appunto questo metodo, diciamo, dell'informazione ufficiale di voler scaricare la colpa un po' a gente a caso. Insomma, come si fa a dire no TAV a Verona dal momento in cui il TAV, quest'opera comunque, diciamo, sempre inutile,
dannosa. C'è da dire che qualche bandiera no TAV c'era.
Sì, chiaro, però ovviamente la bandiera non può presupporre il fatto che fossero dei no TAV, perché in questo modo magari fai credere che arrivassero apposta dalla Val di Susa, ovviamente per una cazzata, perché insomma la manifestazione indipendentista non meritava certo questi scenari. E anche il fatto dei centri sociali, insomma, sappiamo che il nostro carissimo sindaco Tosi li ha chiusi. E
sì, ce n'era uno solo che era l'ex chimica, che è diventato ormai centro Tommasoli.
Però centri sociali, leggiamo sui giornali questa cosa dei centri sociali.
E collettivi con la K.
Beh, collettivi con la K magari esistono anche, però.
Ah, da un po', però diciamo che i collettivi con la K, si vede la dicitura collettivo con la K sull'arena da un po' di anni, prima ancora che esistessero, quindi.
E niente, questo è quanto nella città dell'amore, Verona città dell'amore. Ora vi lasciamo una canzone e poi riprendiamo.
Ma sì, dai. Questi sono gli IMAS con Alone, questo è il CD IMAS 2.
Parliamo invece ora dell'Ucraina, un aggiornamento dal paese dell'Est Europa, non so se si era sentito nei titoli, forse non era partito bene il microfono, ci siamo accorti. Comunque dagli indipendentisti veneti agli indipendentisti ucraini, insomma siamo più o meno lì. Unità speciali della polizia ucraina hanno fatto irruzione nella sede del governo regionale di Kharkiv, occupata 2 giorni fa da attivisti filorussi, e hanno costretto questi ultimi a sgomberarla. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Arsen Avakov, secondo cui sono stati arrestati una 70 di separatisti. L'operazione, ha precisato il ministro, è stata condotta a termine senza ricorso alle armi da fuoco.
Un blitz analogo era stato compiuto con successo in serata a Donetsk. a Donetsk, scusate. Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina e capoluogo dell'omonima regione nord-orientale. È luogo natale dell'ex presidente Viktor Yanukovych, pensa un po', alleato di Mosca. La Rada Suprema, il Parlamento monocamerale di Kiev, ha approvato un disegno di legge che modifica il codice penale per rendere più dure le pene per i reati di violenza dell'integrità territoriale dell'Ucraina e delle sue frontiere, attentato alla sicurezza nazionale e alto tradimento.
Il provvedimento, varato all'indomani delle rivolte nelle regioni orientali russofone del paese, era stato sottoposto all'aula da Sergei Sobolev, capogruppo dell'Unione Pan-Ucraina Patria, il partito dell'ex premier Yulia Tymoshenko e dell'attuale leader del governo ad interim, Arseniy Yatsenyuk. Hanno votato a favore la quasi totalità dei deputati presenti, 231. La seduta è stata turbata da tafferugli tra parlamentari comunisti e del movimento nazionalista Svoboda, quindi ricordiamoli dai pro-Yanukovych e pro-Tymoshenko, venuti alle mani durante la discussione sulla situazione all'est.
In questo momento sono in corso negoziati a Donetsk, nell'Ucraina orientale, tra i filorussi che l'altro ieri hanno occupato il palazzo del governo e la polizia. A fare il mediatore anche l'oligarca Rinat Akhmetov, l'uomo più ricco dell'Ucraina, patron del club di calcio locale, lo Shakhtar, che parlando nell'antistante Piazza Ottobre ha proposto una trattativa per evitare il blitz delle forze dell'ordine.
Intanto la Russia ha chiesto all'Ucraina di fermare ogni preparativo militare all'interno del suo territorio per scongiurare il rischio di una guerra civile. È quanto si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri russo che è stato pubblicato anche su Facebook. Sulla base delle nostre informazioni, unità delle truppe militari e della Guardia Nazionale Ucraina, insieme ai militanti della formazione illegalmente armata, il settore destro si stanno ammassando nelle zone sud-orientali dell'Ucraina e della città di Donetsk, si legge nel comunicato secondo quanto riportano i media russi.
In particolare, il ministro russo esprime preoccupazione per il coinvolgimento nell'operazione di 150 mercenari americani in una società di sicurezza privata che indossano uniforme delle forze speciali della polizia di Sokol e sottolinea come chi sta organizzando e partecipando a queste azioni si sta assumendo l'enorme responsabilità di minacciare i diritti, la libertà e le vite dei cittadini ucraini e la stabilità dell'Ucraina. Si legge ancora sul sito dell'ITAR TASS.
Il numero uno della NATO, Anders Fogh Rasmussen, ha ammonito la Russia che sarebbe uno storico errore il verificarsi di ulteriori interventi in territorio ucraino. Rasmussen ha così invitato la Russia a rimanere un passo indietro dopo i proclami secessionisti dei militanti filorussi nell'est del paese. La Russia deve fare un passo indietro e non provocare un'escalation della situazione, ha detto Rasmussen in un seminario a Parigi. Se la Russia dovesse intervenire ulteriormente, ha aggiunto, ci sarebbero gravi conseguenze nelle relazioni con la NATO e questo significherebbe isolare la Russia a livello internazionale. torniamo in Italia, andiamo ad Arzigliano. Quando è tornato a casa mio figlio, mi ha detto: papà, a scuola ci hanno spiegato che si può cambiare sesso, da maschio a femmina e da femmina a maschio. E visto che è in quinta elementare, non è proprio il massimo sentire queste parole. Lo racconta un genitore, l'identità non viene riportata a tutela del minore, della scuola primaria Villaggio Giardino di Arzigliano, nel Vicentino.
I racconti dei bambini, tornati a casa dopo il corso di affettività, hanno suscitato le perplessità di alcuni genitori, con tanto di strascico polemico rilanciato da Forza Nuova, movimento di estrema destra. Le loro affermazioni sono arbitrarie e senza fondamento, risponde il dirigente scolastico Pierpaolo Frigotto. Questi corsi sono tenuti da anni e previsti da indicazioni nazionali.
Il riferimento va a 4 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna, avvenute nelle 2 classi quinte della Villaggio Giardino, plesso dell'Istituto Comprensivo 2 di Arzigliano, in 4 mattine di marzo. Queste lezioni sono state finanziate dal Comune. In parte o totalmente, le chiedono gli stessi genitori. Ci dispiace molto per la vicenda, commenta l'assessore comunale all'istruzione, Beatrice Marchezzolo. Andremo a fondo, bisogna appurare.
Ma dalle lezioni della psicologa Federica Bastianello, nessun papà o mamma si era mai lamentato. In questo caso, dei dubbi ci sono stati. Tornato a casa, mio figlio ha detto: oggi hanno spiegato come cambiare sesso, dichiara il papà di un bambino di quinta. La maestra, le maestre non c'entrano. Per spiegare cosa sono i transgender è stata chiamata una psicologa. Per un bambino di quell'età non lo ritengo propriamente educativo e comunque non capisco cosa interessi.
Bisogna capire cosa è educativo per un bambino, vabbè. Trovo doveroso, continua il genitore in questione, che la scuola parli di affettività e sessualità. Ma con i bimbi di quinta elementare ci vuole molto tatto, si cammina sul filo del rasoio. Il genitore precisa di non averne ancora parlato con il preside, però mi dispiace di non aver potuto essere presente a quelle lezioni, afferma.
Sulla vicenda va all'attacco la sezione vicentina di Forza Nuova. Invitiamo tutti i genitori a vegliare e informarsi con la massima attenzione sui programmi e gli insegnamenti rivolti ai propri figli, dichiara Daniele Beschin, coordinatore del capoluogo vicentino. Nell'elementare di Arzigliano si è detto come si può cambiare sesso o cosa sono i transgender, spiegando in tutto questo che anche i galli possono fare le uova e non solo le galline.
Combatteremo il buonismo di insegnanti politicizzati che vorrebbero far passare per anormale la coppia formata da marito e moglie, magari arrivando a sostituire gli stessi con i termini genitore 1 e genitore 2. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 risponde per le rime. Sono affermazioni che possono ingenerare allarmismo nei genitori e nell'opinione pubblica sulla serietà degli insegnanti e degli esperti, replica Frigotto, precisando che sui docenti non c'è nessun dubbio e che per tutelarne l'onorabilità, pesantemente compromessa, sono già stati presi provvedimenti.
I corsi di educazione all'affettività sono tenuti da anni presso tutti gli istituti scolastici di Arzigliano e preventivamente coordinati tra insegnanti, esperti, genitori e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, riprende il dirigente. Desidero esprimere un sentimento di riconoscenza a tutti i docenti, esperti e collaboratori che hanno permesso ai nostri ragazzi, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, che sa andare oltre i programmi obbligatori, di offrire il meglio di se stessi, di migliorare le proprie competenze e di vivere la scuola come una significativa e forte esperienza umana e formativa.
Lunedì sul caso c'è stato un chiarimento anche all'interno della scuola. La sessuologa che ha tenuto il corso, Federica Bastianello, lo conferma. Sono stata portata a conoscenza della questione dal dirigente scolastico, precisa. Ci siamo confrontati e non ci sono state lamentele verso il mio operato. Non voglio far nessun commento sul resto, e neanche noi. Giusto?
Giusto. Però c'è da dire comunque che questa storia ricorda un po' quello che era successo proprio qua a Verona con un insegnante di filosofia politica dell'Università di Verona. Possiamo anche fare nomi. Perché
no, sempre fare nomi. No, non vogliamo fare
nomi. Non vogliamo fare nomi, comunque... Allora, diciamo come era stato etichettato, checca militarizzata proprio dagli esponenti di Forza Nuova, perché aveva fatto un corso sui transgender, proprio di filosofia. filosofia
all'interno
politica
dell'università.
E qua, anche qua, un genitore si era lamentato per questo corso, aveva espresso allarmismo, erano comparse delle lettere su il maggiore quotidiano di Verona, l'Arena.
E vuoi sempre fare il nome?
Vabbè, comunque si sa qual è il maggior quotidiano di Verona, quindi
metti quelli che ci ascoltano per esempio al sud, magari.
Effettivamente.
Comunque, insomma, cioè, si potrebbe aprire un ampio dibattito sull'educazione, su cosa vuol dire educazione per i bambini, ma anche per gli studenti universitari a questo punto, ma forse non è il momento, insomma, ognuno si faccia le proprie
considerazioni,
i propri approfondimenti. Noi facciamo partire un altro pezzo?
Sì, continuiamo con Yaimas, questa è Dub in England. Passiamo come di consueto agli appuntamenti. Si parte venerdì 11 aprile presso il Circolo Pink in via Scrimiari 7 in Veronetta, a partire dalle ore 18:30, aperitivo popolare organizzato dal collettivo autonomo antifascista. A seguire, alle ore 20:30, ci sarà la proiezione di Terraferma. Se di certo non è un cineasta politico, Emanuele Crealese è sicuramente uno degli autori che con temi ricorrenti come il paesaggio dall'antico al nuovo mondo, l'epica degli immigranti intrecciata e storie familiari.
E poi ancora sabato 12 aprile c'è questa manifestazione a Roma contro l'austerity, assediamo le risorse, la primavera dei movimenti sociali. Ripartiamo, si legge dal comunicato da Porta Pia, assedio alle risorse e all'austerity, casa, reddito e dignità per tutte e tutti.
E poi, sempre sabato 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 20, presso la libreria Libre a Verona in via Scrimiari 51B, ci sarà un corso base di tessitura con Patrizia Polese. Patrizia, attraverso i corsi che da molto tempo tiene nel Nord-Est, si prefigge lo scopo di avvicinare l'arte della tessitura all'espressione artistica contemporanea, sperimentare nuovi linguaggi attraverso l'uso di differenti tecniche e materiali, rimanendo nel campo dell'intreccio o utilizzando solo come pretesto iniziale. Profondamente l'esigenza è di non far morire questa tecnica antica che tratta la connessione ancestrale tra l'essere vivente e quello che lei chiama istinto all'intreccio. Il corso base invece si prefigge di insegnare la base tecnica per realizzare un manufatto tessile con disegni geometrici e curvilinei, montare un ordito, realizzare i punti twining, tela, stacchi, agganci, incastri, come chiudere un lavoro. Per il corso base i filati che utilizza sono cotone per ordito e lana di pecora a 4 capi per tappeti. Il corso ha una durata di 7 ore, ci sarà un numero minimo di iscritti che è 4 e un numero massimo di 8. Per informazioni su costi e orari c'è scritto sull'evento, di contattare la libreria Libre. La mail è libreverona@gmail.com.
Cioè, abbiamo parlato più di questo corso di tessitura che delle notizie, insomma, come se ci avessero pagato, diciamo.
Diciamo che abbiamo fatto una marchetta.
Che poi non si sa perché, visto tutto molto casuale. Niente, questo sancisce dunque la fine di questa 29esima puntata, come abbiamo detto, di Trombe a Mano, ovviamente short, una puntata insomma un po' dettata flash, dai tempi, questi tre soli flash. E noi ci vediamo martedì prossimo, sarà l'ultima puntata prima di Pasqua.
Sarà l'ultima puntata prima di Pasqua.
Esatto, e dopo Pasqua vediamo, insomma, possiamo fare una puntata speciale nel pranzo pasquale, ognuno da casa propria.
Okay. Consigliamo caldamente la visione della replica di Report che è andata in onda ieri sera su Rai 3.
Potrebbe
essere interessante. Visto che non abbiamo parlato.
Esatto, noi ne abbiamo parlato perché insomma tutti i quotidiani, gli organi di informazione ufficiale ne parlano, c'è da dire, molto 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 abbondantemente, molto approfonditamente. Noi vogliamo appunto fare informazione contro l'informazione. E abbiamo scelto, diciamo, di parlare appunto di questo, più che altro dell'attacco dei Notav, i cosiddetti centri sociali in Piazza Dante o Piazza dei Signori.
Che dire?
Lasciamo con l'ultima, la canzone di Isacco degli IMAS. Isaac's The Internal World.
Questo è IMAS 2 del gruppo IMAS, un gruppo francese che hanno molta fantasia a chiamare i loro album. Infatti c'è IMAS, IMAS 2, IMAS 3 e così via.
Alla prochaine fois.
Alla prossima.